Iniziamo con la preghiera del Salmo 94, anzi 96-95. Salmo 96-95. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore da tutta la terra.
Cantate al Signore, benedite il suo nome, annunziate di giorno in giorno la sua salvezza.
In mezzo ai popoli raccontate la sua gloria. A tutte le nazioni dite i suoi prodigi.
Grande è il Signore e degno di ogni lode, terribile sopra tutti gli dèi.
Tutti gli dèi delle nazioni sono un nulla, ma il Signore ha fatto i cieli.
Maestà e bellezza sono davanti a Lui, potenza e splendore nel suo santuario.
Date al Signore, famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza.
Date al Signore la gloria del suo nome, portate offerte ed entrate nei suoi atri.
Prostratevi al Signore in sacri ornamenti. Tremi davanti a Lui tutta la terra.
Dite tra i popoli, il Signore regna, sorregge il mondo perché non vacilli, giudica le nazioni con rettitudine.
Gioiscano i cieli, esulti la terra, frema il mare e quanto racchiude.
Esultino i campi e quanto contengono, si rallegrino gli alberi della foresta.
Davanti al Signore che viene, perché viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e con verità tutte le genti.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Beh, del Salmo rilevo gli ultimi versetti, là dove si dice che il Signore viene a giudicare la terra. Ancora, il Signore giudicherà il mondo con giustizia, con verità tutte le genti. Ecco. Capiremo qual è il giudizio di Dio, qual è il giudizio del Padre che si manifesta nel Figlio, nei nostri confronti. È un giudizio non di condanna, ma di salvezza.
E questo Salmo sorprende perché quando noi pensiamo al giudizio di Dio, subito pensiamo al Dies Irae, con tremore e timore. Invece il Salmo è un Salmo di gioia, perché il Signore viene a giudicare. Quale sarà il giudizio di Dio? Se il suo giudizio dà gioia ed esulta la terra, addirittura le piante e la foresta, batte le mani. Sarà quanto vedremo questa sera. E prima ubichiamo il testo, prima di leggerlo, avevamo visto due volte fa che Gesù guarisce, fa risorgere, fa camminare l'uomo che è seduto, anzi giace da 38 anni ai bordi della piscina, ed è immagine dell'uomo che passa tutta la sua esistenza lì steso a terra, incapace di camminare, bloccato, incapace di camminare perché non sa da dove viene, non sa dove va, cioè la nostra vita insensata, senza conoscere la nostra origine, la nostra destinazione, è talmente insensata che magari ci muoviamo molto, ma in realtà siamo paralizzati dentro. Aspettiamo che qualcuno ci butti nell'acqua, l'acqua è il simbolo della vita, invece Gesù ci dice che l'acqua non è quella esterna, la vita è già interiore, la vita è la nostra realtà di figli del Padre, e quindi abbiamo visto già la volta scorsa l'inizio del discorso di Gesù, il quale vuole operare attraverso le sue parole la realtà di cui quel miracolo è un segno. Cioè la realtà è che noi tutti siamo bloccati dentro. La nostra vita è per la morte, non sappiamo che senso abbia, per cui ci diamo tanto da fare, ma siamo bloccati effettivamente. E Gesù vuole con le sue parole, con la sua parola, comunicarci quella verità profonda che ci fa risorgere dentro e ci fa camminare. E questa verità profonda, abbiamo visto, è il rapporto padre-figlio. Come all'interno dei rapporti umani il blocco tra genitori e figli è ciò che impedisce la trasmissione di una vita sana e dell'origine dei conflitti, così a monte c'è in tutti di noi un blocco primordiale, che non conosciamo il Padre, abbiamo un'immagine falsa di Dio, non accettiamo noi stessi come figli. E chi non conosce il Padre, l'amore del Padre, chiaramente non ama se stesso come figlio, non ama gli altri come fratelli. E questa è l'origine di tutti i nostri blocchi. E Gesù è venuto a rivelare una cosa molto semplice, abbiamo detto, molto banale, che il Padre ama il Figlio. E il Figlio ama il Padre. E fa quel che vede fare il Padre, che ama tutti i suoi figli. E Gesù quindi ama tutti i fratelli. Ecco, vedete, sono parole che... troppo semplici. La proposta era di starci su ogni giorno, quanto tempo uno perderebbe per la televisione. Provi a star su queste parole. Perché è proprio il lasciar risuonare queste parole che rispondono alla verità profonda dell'uomo, che fa uscire da noi tutto quel frastuono, quel buio, quei blocchi che la menzogna, la cattiva immagine di Dio ha procurato in noi. Sono parole da ricordare, da ripetere, da contemplare. In fondo qui vediamo Dio, che è amore tra padre e figlio, è la Trinità, l'amore tra padre e figlio, la loro vita, lo Spirito Santo, che è anche la nostra vita. E il guardare questo è lo svelenamento del nostro cuore, il proprio oggetto di contemplazione. E vedevamo la volta scorsa appunto che l'agire del figlio è uguale all'agire del padre. Perché? Perché il padre ama il figlio, allora gli mostra tutto. E il figlio cosa fa? Vede quel che fa il padre e fa ciò che fa il padre. Quindi perfetta uguaglianza tra padre e figlio nell'amore. E dicevamo, questo rapporto tra padre e figlio, che sia un rapporto di amore, è fondamentale per l'esistenza. Io non posso vivere se non sono accettato e amato. Non mi accetto e non mi amo. E quindi la mia sete fondamentale di vita, che è appunto l'amore, rimane insaziata. E quindi resto infelice. E quindi mi blocco in tutti i miei desideri perché non raggiungono mai il loro fine. E Gesù vuol mostrarci questo aspetto profondo dell'amore del Padre. E in fondo tutto il Vangelo di Giovanni è una variazione su questo tema. E questa sera vediamo la continuazione del discorso, ecco, adesso possiamo leggerlo, che riguarda il giudizio.
Ma ancora in serie di premessa, mi pare, si possa aggiungere che davvero questa è una contemplazione, una visione. È una visione forse più che semplice, è essenziale. Cioè mostra il fondamento della vita stessa di Dio e della nostra esistenza. Ecco, una contemplazione, una visione profonda, da lontano, gioco sul termine, proprio una televisione, ecco, è qualcosa di non tanto che ci vede e ci prende come spettatori, ci prende invece perché entriamo come partecipanti, ci porta dentro, perché quello che qui si contempla ci è donato e ci è chiesto di vivere. Gesù è il figlio di Dio perché vede il Padre, ne vive. Ecco, noi diventiamo anche noi fratelli di Gesù Cristo e figli del Padre perché così possiamo vedere, proprio perché vediamo qui. Allora riprendiamo ancora dai versetti, dal versetto 19 del capitolo 5, proseguendo poi fino al versetto 30. Leggo. Rispose dunque Gesù e disse loro: Amen, amen vi dico, il figlio non può fare nulla da se stesso, se non ciò che vede fare il Padre. Le cose infatti che egli fa, anche il figlio ugualmente le fa. Il Padre infatti ama il figlio e gli mostra tutte le cose che egli fa. Egli mostrerà opere maggiori di queste, affinché voi rimaniate meravigliati. Come infatti il Padre sveglia i morti e fa vivere, così anche il Figlio fa vivere quelli che vuole. Il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al Figlio, perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio, non onora il Padre che l'ha inviato. Amen, amen vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a chi mi inviò, ha vita eterna e non va in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Amen, amen vi dico, viene l'ora ed è adesso, quando i morti ascolteranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Come infatti il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso e ha dato lui il potere di fare il giudizio perché è figlio dell'uomo. Non vi meravigliate di questo, poiché viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri ascolteranno la sua voce e usciranno. Coloro che fecero cose buone per una risurrezione di vita, coloro che fecero cose cattive per una risurrezione di giudizio. Io non posso fare nulla da me stesso. Come ascolto, giudico, e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di chi mi inviò.
Ecco, come vedete, il testo dal versetto 22 fino al 30 è tutto sul giudizio. Ecco, il tremendo giudizio di Dio è uno dei temi fondamentali del Vangelo di Matteo. Qual è il giudizio di Dio? Ecco, prima però del giudizio, Gesù dice che il Figlio fa ciò che vede fare il Padre, e il Padre mostra al Figlio ciò che deve fare, perché il Padre ama il Figlio. E poi cosa mostra il Padre al Figlio? Gli mostra le cose che fa. Il Padre fa due cose: risveglia i morti e fa vivere i vivi. Questa è l'azione del Padre, suscita vita, dove non c'è e la mantiene dove c'è. Quindi il Figlio cosa fa? Fa altrettanto. È importante notare che il giudizio di Dio viene dopo la descrizione della sua azione. La sua azione è svegliare i morti e far vivere. Ora il giudizio vuol dire il criterio con cui agisci. E il criterio con cui Dio agisce è il criterio che serve per svegliare i morti e per far vivere. Questo è l'unico criterio che ha. È il Figlio che vede ciò che fa il Padre gli mostra e fa altrettanto, il Figlio farà altrettanto. Quindi siamo all'interno del giudizio di Dio e adesso vediamo in cosa consiste. Leggiamo il versetto 22.
Il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al Figlio.
Ecco, cosa fa il Padre? Il Padre non giudica nessuno, è detto molto chiaramente. Noi ci raffiguriamo sempre il Padre Eterno sulle nuvole col tuono che giudica. Ecco, il Padre non giudica nessuno. E il Padre che giudica il Figlio si chiama non Padre ma criminale. No. Lo uccide. Perché uno vive dell'accettazione dei genitori. E quindi Dio non giudica nessuno. Con l'affermazione è molto chiara. Noi pensiamo sempre Dio giudice, lo vorremmo complice, invece Dio ha un giudizio, un criterio nelle sue azioni. E ciò che sveglia dai morti e fa vivere, questo è il giudizio del Padre. E anche della Madre, ovviamente. Il criterio fondamentale del suo agire è ciò che aiuta l'altro a uscire dalla morte, ciò che aiuta l'altro a crescere nella vita. Non ha altro criterio, questo è il giudizio di Dio. E per questo allora si permette ogni lusso. Avendo un criterio così, allora si permette anche di arrabbiarsi, e di dirne di tutti i colori, cioè vuole evidenziare il male che fai perché tu ne esca, perché ti fa male. Ecco, ma proprio per questo amore che ha, perché Dio non è complice del male, perché se il male ci fa male è chiaro che non è contento, perché fa male a noi e quindi fa male anche a lui che ci vuol bene. Quindi si arrabbia col male, ma non con chi fa il male. Condanna il peccato, ma non il peccatore. È contro l'ingiustizia, ma non uccide l'ingiusto. Se no sarebbe ingiusto lui e suo figlio. Quindi il Padre giudica nessuno. Però ha dato il potere, ha dato ogni giudizio al Figlio, e lo ripeterà ancora dopo alla fine, che il Figlio è chiamato a fare il giudizio, perché è figlio dell'uomo. Vedremo quale sarà il giudizio del Figlio dell'uomo. Comunque il Figlio ha il giudizio. E perché il Figlio? Ecco, penso non solo il Figlio, ma ogni figlio ha il potere di giudicare. Cioè tutto dipende dal nostro giudizio, da come noi giudichiamo il Padre. La salvezza nostra dipende dal nostro giudizio sul Padre. Se abbiamo una buona opinione di Dio, abbiamo una buona opinione di noi come figli, una buona opinione degli altri come fratelli, e questo si chiama salvezza. Siamo noi a pronunciare il giudizio su Dio, i figli e il Figlio. Il Figlio ci insegna come pronunciarlo, che è fare ciò che fa il Padre, che è amare, svegliare dalla morte e far vivere. E noi dobbiamo imparare dal Figlio il giudizio è questo. E il giudizio riguarda proprio il nostro essere figli. Solo se accettiamo di essere figli possiamo vivere. E possiamo accettare di essere figli se ci sappiamo amati. Altrimenti neghiamo la nostra radice. E allora praticamente il giudizio consiste nel accettare o meno l'amore del Padre. E lo ribadisco, il problema non è credere in Dio o non crederci. Il problema è quale Dio. Se è un Dio, se tu credi in un Dio che vuole le guerre sante, vuole sterminare i nemici, bene, farai le guerre sante e sterminerai i nemici. Se tu credi in un Dio padrone, distruggerai il mondo per essere padrone del mondo. Se credi in un Dio che ha tanto amato il mondo da dare suo figlio, un Dio che non giudica nessuno, un Dio che è venuto sulla terra si fa servo di tutti, un Dio che è servo della vita e l'unica cosa che fa è suscitare libertà, vita, allora, ecco, questo è questo il problema. Quale Dio?
Una piccola aggiunta, ancora guardando però semplicemente il rapporto, diciamo, tra il padre e il figlio, circa il giudizio, forse non è molto esatto, ma per dar l'idea, mi pare che si potrebbe pensare così, che il padre delega il figlio a giudicare, lo delega, e noi sappiamo dal Vangelo, saranno soprattutto i sinottici, sappiamo dal Vangelo che Gesù giudica in un certo modo, cioè sceglie, per esempio, di stare dalla parte dei peccatori, accoglie i peccatori, prostitute, pubblicani. Ecco, il giudizio del figlio è il comportamento di Gesù, è la relazione, il rapporto che Gesù intesse con le persone che non sono condannate. Proseguiamo allora. Versetto 23. Il padre non giudica nessuno, ha dato ogni giudizio al figlio, perché tutti onorino il figlio come onorano il padre. Chi non onora il figlio non onora il padre che l'ha inviato.
Ecco, il problema è onorare il figlio, solo così si onora il padre. Che cosa significa onorare il figlio? Ecco, il figlio è Gesù. Onorare il figlio, dirà subito dopo Gesù, è ascoltare la sua parola. E la sua parola consiste nel comandamento dell'amore e amare i fratelli. Così si onora il figlio, così si onora il padre. Praticamente onorare il figlio vuol dire onorare il nostro essere figli. Allora è onorato il padre dal nostro comportamento di figli. Allora il giudizio si compie nell'onorare il figlio. Se io onoro il figlio che sono, attraverso il figlio di Dio che mi ha rivelato la verità di Dio e mia, perché è figlio dell'uomo, ecco che questo è il giudizio che Dio vuole, questo onore, questa gloria. Ho la stessa dignità del padre appunto perché figlio. E io penso, no, e come sarebbe bello se la nostra vita onorasse la nostra origine. Noblesse oblige, onorare tale padre. Avere coscienza di chi siamo. Sarebbe la vita eterna già ora capire questo. Vedremmo noi e gli altri con un altro sguardo. Ed è questo il passare dalla morte alla vita. E questa è la guarigione dell'uomo che è lì steso sulla barella, passa tutta la vita lì e invece si può alzare e camminare e vivere. E questo onorare il figlio. Noi cerchiamo tanti onori, l'uomo è sensibile all'onore, vive dell'onore e della stima, perché non conosce la vera onorabilità che ha dentro, come è degno di stima infinita ognuno di noi e l'altro.
Amen, amen vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a chi mi inviò ha vita eterna e non va in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita.
Ecco, come si fa a onorare il Figlio? Ecco, amen, amen vi dico, chi ascolta la mia parola, dice Gesù. Ecco, e ascoltare la parola del Figlio. Il primo onore che si può prestare a uno è quello di ascoltarlo. Ecco, chi ascolta la parola del Figlio onora il Figlio e scopre il proprio onore, che lui stesso è Figlio.
Ascoltare la parola è dare credito alla persona che pronuncia la parola. Ecco, ascoltare la parola è riconoscere lui come Figlio, e questo rende noi figli, perché la parola è efficace.
E poi chi ascolta la parola del Figlio diventa figlio, cosa fa? Crede in chi mi inviò, crede nel Padre, crede all'amore del Padre, vive dell'amore del Padre. E ha così la vita eterna, che è l'amore del Padre. Cioè, ascoltare Gesù, credere nel Padre, è entrare a far parte della Trinità, è avere la vita eterna, l'amore che c'è tra Padre e Figlio, e anche tra noi e Dio, e tra noi e ciascuno degli altri. E questo è onorare il Figlio. Chi fa questo non va in giudizio, cioè è salvo, perché ha trovato la sua identità, la sua dignità. Anzi, dice, è passato dalla morte alla vita, e questa parola passare in greco è cambiare domicilio. Ha cambiato domicilio. Prima domiciliava nella morte, stava lì di casa. Adesso sta di casa nella vita. Prima stava di casa fuori di sé, fuori dalla propria realtà di figlio, quindi non viveva se non nella lacerazione di sé. Ora finalmente ha raggiunto la sua vita, se stesso. È passato, ha cambiato dimora. Dimora presso il Figlio, che dimora presso il Padre, che dimora nell'amore. E questo cambiare casa, direi, è il trasloco fondamentale da compiere nella nostra vita, questo passaggio. E dice ancora la prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetto 14, chi ama i fratelli è passato dalla morte alla vita, è la stessa espressione. Perché ascoltare la parola del Figlio è in concreto amare i fratelli. E questo è risorgere a vita nuova. E avere la vita del Padre.
E questo che è stato detto giustamente è risorgere, non è qualcosa che dici ma sarà. Non sarà se non incomincia già adesso. C'è questo già adesso, ed è il versetto seguente che dice amen, amen vi dico, viene l'ora ed è adesso. Quando i morti ascolteranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata vivranno.
Ecco, come vedete, il giudizio di Dio non è che sarà dopo. Ci sarà anche quello dopo e lo vedremo. È adesso che si compie il giudizio di Dio, mentre ascolto la parola, mentre mi affido al Padre e ho lo stesso amore del Padre. Il giudizio si compie qui e ora, adesso, mentre io ascolto la parola e accetto questa parola di verità. Proprio ascoltando questa parola ho la vita eterna ora, cioè amo il Padre e i fratelli, e sono passato dalla morte alla vita. E questo è il giudizio che vuol fare la parola, nessun altro. È il giudizio del Padre che sveglia i morti e fa vivere i vivi. Ed è questo il giudizio che la parola opera in noi. Perché è scritto il Vangelo? Per svegliarci dalla morte e per farci vivere. E questo giudizio viene l'ora, dice Gesù, e la parola ora è sempre collegata con la croce in Giovanni, perché sarà lì che capiremo tutto questo. Ma quest'ora è adesso per chi incontra Gesù. E per noi che ascoltiamo la parola è adesso, mentre ascoltiamo la parola. E cosa capita adesso? Che io che sono morto, ci sono i morti vivi, poi vedremo i morti nel sepolcro. Qui sta parlando di quei morti vivi che sono gli uomini che conducono una vita insensata nel fallimento, nell'egoismo, ripiegata su di sé, immobile, bloccata, che vivono semplicemente la morte e rapporti di morte. Ecco, questi morti sono gli ascoltatori di Gesù che lo criticano perché ha guarito un giorno di sabato. Ecco, proprio questi morti, che siamo anche noi lettori, ascoltiamo la voce del Figlio di Dio. Qui Gesù si chiama Figlio di Dio direttamente. E chi ascolta questa voce vive. La vita è ascoltare la voce di Gesù, del Figlio. Perché noi siamo figli, ascoltando la sua parola diventiamo ciò che siamo. Non ascoltando lui, non ascoltiamo noi, non siamo figli. Quindi praticamente il giudizio di vita e di morte non lo fa il padre, non lo fa neanche il figlio, lo facciamo noi sul figlio. Quindi siamo noi giudici di Dio. Però grazie a Dio, e Dio si riserva il giudizio ultimo, come vedremo, che è diverso dal nostro.
Vorrei evidenziare ulteriormente quell'adesso, perché spessissimo nell'esperienza, diciamo religiosa, ecco, vagamente più o meno, ecco, ma nell'esperienza religiosa ci si attarda sul passato oppure ci si protende verso il futuro e si scivola via dal presente. La fede invece, rispetto al discorso religioso, il Vangelo, la buona notizia, punta molto, carica di significato il presente, qui e adesso. È importante. Vivi qui e adesso ciò che viene detto, la risurrezione, la incominci adesso. Non è un fatto che è successo nel passato e riguardava Gesù Cristo, è un fatto che riguarda te e adesso. Non è qualcosa che sarà chissà quando, al termine della corsa della storia. Incomincia adesso. Versetto 26-27. Come infatti il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso, e ha dato a lui il potere di fare giudizio, perché è figlio dell'uomo.
Ecco, qui si dice che il Padre ha la vita in se stesso. Il Padre è sorgente della vita. E cosa dà il Padre al Figlio? Gli dà la sua stessa vita, se no non è figlio. Quindi ha dato anche al Figlio di avere la vita in se stesso. Il Figlio è uguale al Padre. Ora, questo che è detto di Dio Padre e Figlio, dobbiamo capire che è detto anche di Dio Padre e noi che siamo Suoi figli, che partecipiamo alla vita del Figlio, perché non solo siamo chiamati, siamo realmente figli di Dio, non chiamati. Ora, anche il Figlio ha la vita in se stesso, e poi continua e gli ha dato il potere di fare il giudizio. Cioè, prima si dice che il Figlio ha ricevuto la vita, il Padre gli ha dato la vita e il Figlio ha la vita in se stesso. Ora, se il Figlio ha il potere di fare il giudizio del Padre, il Padre che sveglia i morti, il Padre che fa vivere, il Padre che dà la vita al Figlio, cosa deve fare il Figlio per giudicare secondo il Padre, se ha ricevuto la vita? Deve sapere dare la vita. E il giudizio del Figlio è dare la vita. Infatti per Giovanni il giudizio di Dio è la croce, dove il Figlio dà la vita per i fratelli che lo uccidono. Così rivela il giudizio del Padre, che ama tutti i figli, e lui ama tutti i fratelli, cominciando da chi lo uccide. Questo è il giudizio di Dio, tremendo. Salva tutti, perché Dio è amore. E vuol riscattare tutti. Questo è il giudizio del figlio, ed è dato al figlio il giudizio perché è figlio dell'uomo. Prima diceva è figlio di Dio, ora è figlio dell'uomo. Il figlio dell'uomo è una figura misteriosa che troviamo nel libro di Daniele, capitolo 7, dove non si sa bene cosa voglia dire, ma parla di una situazione bestiale, di disordini, di sofferenze, e poi emerge uno simile a figlio d'uomo che domina su tutto il male e ha il potere, l'onore, la gloria e il giudizio, ha tutti gli attributi di Dio ed è uomo. Ecco, Gesù ha il potere di compiere sulla terra il giudizio di Dio perché è anche uomo come noi. E allora compie il giudizio su di noi. È il giudizio su di noi che lui compie come uomo, è il giudizio stesso di Dio. E che giudizio compie Gesù come uomo su di noi? Lo compie come figlio dell'uomo. E quando voi trovate la parola figlio dell'uomo nel Vangelo di Giovanni, si parla sempre della croce. Il figlio dell'uomo è colui che è come Dio, sa dare la vita. Non so se è chiaro. Questo è l'unico giudizio di Dio. Ecco, per cui il giudizio non lo fa il Padre, lo fa il Figlio, anzi lo facciamo noi se accettiamo o meno di essere figli. E se noi rifiutiamo l'essere figli, cosa facciamo? Uccidiamo il Figlio e i fratelli, e l'abbiamo fatto appunto. E allora il Figlio e il Padre che giudizio fanno? Siccome il Padre giudica nessuno, ama tutti i figli, e il Padre dà la vita al Figlio come la dà a tutti i figli, il Figlio cosa farà? Il giudizio del Padre, dà la vita per tutti i fratelli. E questo è il giudizio ultimo di Dio, che è salvezza di tutti, perché il Padre vuole salvare tutti. E questo giudizio si compie già ora, nella prima parte, poi nella seconda vediamo il giudizio futuro, ma si compie già ora mentre ascolto la parola, mentre conosco il Padre, mentre conosco il Figlio, mentre vivo da fratello, già compio il giudizio, cioè già avviene la mia salvezza di figlio.
Non vi meravigliate di questo, poiché viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri ascolteranno la sua voce e usciranno, coloro che fecero cose buone per una risurrezione di vita, coloro che fecero cose cattive per una risurrezione di giudizio.
Ecco, Gesù dice di non meravigliarsi, aveva detto poco prima che resterete meravigliati, non meravigliatevi di questo. Di questo giudizio di Dio, perché viene l'ora, e immediatamente prima ha detto viene l'ora ed è adesso, cioè in questa storia presente. Ora invece dice viene un'ora in cui tutti quelli che sono nei sepolcri ascolteranno. Qui si parla dell'ora futura della storia, che nel sepolcro presto tardi ci saremo tutti. Ecco, anche tutti quelli che sono morti nel sepolcro come Lazzaro ascolteranno la voce del figlio dell'uomo. E questa voce darà la vita a tutti, come all'inizio questa parola ha dato l'esistenza a tutto il creato, così questa stessa parola ridà la vita a tutto il creato. E ci sarà l'uscita dai sepolcri, la resurrezione, dove conosciamo chi è il Signore della vita che trionfa sulla morte. Perché se Dio ci avesse fatto per la morte, l'abbiamo già detto, ma lo ripetiamo, sarebbe solo un sadico, non sarebbe Dio, non sarebbe un padre. Ci ha fatti per la vita, per la comunione piena con Lui. E la morte che c'è perché ci siamo allontanati da Lui, che è la vita, questo tipo di morte, sarà riscattata. E allora usciremo dalle tombe e ci sarà la resurrezione. Chi ha fatto cose buone, la resurrezione per la vita. Il che vuol dire che il futuro dipende dal presente. Cosa faccio ora? È molto importante sempre quel che faccio ora. Il Vangelo non vuol dirmi quel che farà Dio dopo, lo sa Lui quel che farà. E farà ciò che ha sempre fatto, perché ha una coazione a ripetere nel bene Dio. Ecco, quel che importa è che sappia io cosa fare ora. Fare cose buone. Cosa sono le cose buone? Ascoltare il Figlio, che mi rivela l'amore del Padre, e amare i fratelli, non giudicare, eccetera. Ecco, allora avrò la pienezza di vita, quella vita che già ora vivo da figlio di Dio. E se ho fatto cose cattive, se non ho onorato il mio essere figlio, se non ho amato, ecco, tutto ciò che non è amore non esiste. È morte, ma già ora. Ogni nostra azione che non è dettata dall'amore è meglio che non ci sia, è solo distruzione. E il futuro rivelerà chiaramente, al di là di tutte le illusioni, cos'è vita e cos'è morte. Questo è il giudizio di Dio che ci fa vedere cos'è la vita. Mentre noi abbiamo un giudizio molto ingannevole, tante volte riteniamo che la vita siano tante cose che basta andare in giro, le vedete dappertutto. La pubblicità che si fa di che cos'è la vita è esattamente quello che si chiama la morte, cioè l'egoismo, il potere, l'apparenza, il dominio sugli altri, la stupidità. Questo non è vita. Alla fine sarà chiaro per tutti, grazie a Dio. E risorgeranno anche chi ha fatto cose cattive per un giudizio, e non si specifica quale. Però è chiaro che allora gli stolti si vergogneranno della loro stoltezza, ed è la cosa più grande già adesso, riuscire a vergognarsi della propria stoltezza. Perché in genere ce ne giustifichiamo ampiamente. Capire di essere stolti è una delle più grandi forme di sapienza che ci è concessa. E poi sarà chiaro. Ma è meglio che sia chiaro ora, appunto. Così abbiamo il criterio di giudizio per agire, quello del Figlio. E così ci realizziamo pienamente e passiamo dalla morte alla vita. Praticamente l'esistenza ci è data per questo trasloco dalla morte alla vita.
L'ultimo versetto. Io non posso fare nulla da me stesso. Come ascolto, giudico. E il mio giudizio è giusto. Perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di chi mi inviò.
Ecco, all'inizio, nel versetto 19, Gesù diceva il Figlio non può fare nulla da se stesso, ora dice io non posso fare nulla da me stesso. Lui è il Figlio, ma non nel senso che è incapace di fare, perché fa tutto come il Padre. Lo fa in quanto figlio del Padre. Lo fa in forza dell'amore che riceve del Padre, lo fa in quanto figlio, appunto. E se non accettasse di essere figlio e volesse essere principio di se stesso, non sarebbe, non esisterebbe, non sarebbe frutto dell'amore del Padre. Sarebbe generato dal proprio egoismo, ma dal proprio egoismo non ci si genera, ci si distrugge e basta. Allora il Figlio non può far nulla da se stesso, ma il discorso continuava, fa ciò che vede fare il Padre. E là diceva, fa ciò che vede, ora dice, come ascolto, così giudico. Il giudizio di Dio è esattamente quello che ascolta dal Padre. Quello che ascolta dal Padre che non giudica nessuno. Quello che ascolta dal Padre che ama il Figlio, gli mostra tutte le cose che deve fare. E quali cose gli mostra? Come si fa a svegliare dalla morte e a far vivere. Sarà tutto il giudizio che Gesù porta sulla terra con la sua croce. Questo è il suo giudizio, appunto, del Figlio. Fa come il Padre. E il suo giudizio è giusto. La giustizia di Dio è molto diversa dalla nostra. La nostra, se tutto andasse bene, sarebbe punire i malfattori e premiare i buoni. Dico se tutto andasse bene perché non capita mai. perché nessuna buona azione resta impunita e il male viene sempre largamente premiato, pare. Ecco, la giustizia di Dio è diversa. Distrugge in radice il male perché distrugge l'egoismo, è un giudizio di amore. Quindi non è che Dio tolleri il male, gli vada bene il male e l'ingiustizia. Non gli va bene. Perché Dio ci ama, ci vuole nell'amore, nella giustizia, nella libertà, nella fraternità, nella solidarietà. Ecco, il suo giudizio è giusto. Perché? Perché anche se noi siamo nell'egoismo, non è che risponde con le stesse armi, raddoppiando il male, cioè punendoci. Risponde col suo amore, con la sua croce, dove porta su di sé il nostro male e ci salva. Questa è la giustizia di Dio, è la salvezza dell'uomo. E perché il suo giudizio è giusto? Perché non fa la sua volontà. Noi cerchiamo di fare quel che è il nostro interesse. Faccio la volontà di chi mi inviò, cioè del Padre, il quale Padre appunto ama tutti, e allora anch'io faccio lo stesso. Ecco, queste parole, diceva il Filippo all'inizio, andrebbero proprio contemplate costantemente. Perché sono tutte parole elementari, primordiali, che si possono leggere in fretta dicendo ho capito. In realtà è ciò che non comprendiamo mai questo nella nostra vita concreta. Quindi sostarci, guardare, lasciare che entrino.
Prima di suggerire dei testi supplementari, l'avviso che la volta prossima ci si trova, cioè il 19, contrariamente a quello che c'era magari indicato su un foglietto con il calendario degli incontri, c'era scritto che era sospeso, il 19 ci troviamo ancora. Dunque, i testi supplementari, accanto a quelli già suggeriti la volta scorsa, qualche altro testo. Salmi, secondo, Salmo 2, Salmo 27, il Salmo 96 e il Salmo 103.
Ascoltando questo passo mi è venuto in mente un parallelismo, anche se non vorrei che fosse azzardato. Mi è venuta in mente la parabola del figlio al prodigo. Soprattutto in alcuni passi, più si andava avanti, più mi tornava in mente. Infatti si diceva nel passo di Giovanni, il padre non giudica, e anche nella parabola del figlio al prodigo, il padre alla fine non giudica, ma accoglie quando ritorna il figlio. Lascia il giudizio al figlio, infatti è il fratello che giudica l'altro quando torna e critica il padre perché fa festa, anche se poi effettivamente l'ultimo giudizio se lo riserva sempre il padre, come abbiamo visto anche in Giovanni. Il figlio fa ciò che vede fare il padre, infatti uno resta a casa e cura il campo come fa esattamente il padre, e l'altro poi si presuppone che quando ritorni faccia la stessa cosa dopo, si spera. Ha dato al figlio di avere la vita in se stesso e gli ha dato il potere di fare il giudizio, infatti permette al figlio di poter andare via anche addolorato e di poter fare la sua vita, di poter giudicare di se stesso. Però poi alla fine, nel momento in cui ritorna, lo accoglie, è proprio la sintesi di quello che si diceva in Giovanni, nell'accoglienza alla fine del padre, al ritorno del figlio e la festa.
Ecco, e non so bene se queste parole di Giovanni sono il miglior commento alla parabola del padre, o la parabola del padre il miglior commento a queste parole, ma effettivamente è così, come hai detto, cioè non... La parabola del capitolo 15 di Luca riferisce esattamente con metafore quanto qui espresso con altre parole molto semplici. Là è un racconto che è un discorso, ma è proprio così.
Io ho l'impressione che si parli della stessa persona, cioè è lo stesso padre, probabilmente detto in un modo più narrativo, chiaramente in Luca, e in termini più contemplativi da parte di Giovanni.
ma è la stessa persona, quindi ha anche lo stesso modo di fare. Ecco, si dice che in Luca è anche rappresentato in modo più quotidiano, vissuto. Andiamo.
Buonasera. Dico prima quello che ho capito e poi faccio la domanda. Dio non giudica e ama tutti. In un certo qual modo ci giudichiamo da soli, se in base a se riusciamo a riconoscerci creatura e quindi figli. Quindi alla fine ci mandiamo noi stessi all'inferno. O all'inferno, visto che Dio perdona tutti, è disabitato.
Beh, e credo che ci siamo già mandati tutti all'inferno, se non abbiamo mandato anche gli altri. Il figlio viene a rivelarci il giudizio del padre, che è l'uscita dall'inferno. E conoscere l'amore, la dignità nostra di figli, la dignità degli altri, di fratelli, e questo è il passare dalla morte alla vita, ed è il senso di tutta la nostra esistenza. Noi pensiamo sempre, no, che qui si vive, poi si crepa e poi Dio ci manda all'inferno perché un errore o l'altro l'abbiamo fatto. Ecco, il Vangelo è un'altra prospettiva, che all'inferno, anche se non ci accorgiamo, ci siamo. Perché siamo chiusi nell'egoismo, nella paura, nella morte, nell'odio, nelle guerre. Il senso della nostra vita è far uscire quella verità che c'è già in noi, che ci fa passare alla vita, ci fa traslocare. La vita è un trasloco dalla morte alla vita, proprio ascoltando la parola di verità. Quindi è un po' un'ottica rovesciata. Non è che Dio manda la gente all'inferno dopo perché non è ascoltato, ma noi non abbiamo ascoltato e Lui si fa ascoltare per tirarci fuori ora dalla morte. E poi il giudizio di Dio è solo quello di svegliare i morti e dar la vita. Però c'è un vero rispetto dell'uomo, perché l'uomo davvero è suo figlio, il figlio è libero. Quindi la nostra libertà è rispettata pienamente, ed è bene che sia così. Perché se il padre ama il figlio ama il padre, e l'amore suppone la libertà, se no non esiste. Cioè la nostra dignità. Anche i guai che facciamo sono un risvolto della nostra dignità di uomini liberi usata male. Vedremo più avanti appunto che c'è la verità che ci fa liberi, perché è la menzogna che ci rende schiavi.
Diciamo, no? Dice, quelli invece che avranno fatto il male esorgeranno per la condanna. E dunque, magari è un po' banale come domanda, ma allora sappiamo che ci hai detto che la salvezza è un dono gratuito, a prescindere dalle nostre azioni, e uno che pensa alla propria salvezza poi viene condannato in un certo senso. Dunque poi qua si parla di buone azioni, c'è un giudizio poi finale e dobbiamo meritarci la nostra salvezza e fare i buoni, oppure è un'altra cosa?
Ecco, circa la parola condanna, in greco c'è la stessa parola giudizio, che vuol dire giudizio o condanna. Noi abbiamo tradotto giudizio. Ecco, e chiaramente ciò che è male è male e fa male, e Dio lo condanna chiarissimamente, Dio non vuole il male, Dio non vuole la menzogna, Dio non vuole l'egoismo, Dio non vuole tante cose che facciamo anche a nome suo, perché Dio è amore e Dio non vuole ciò che è contrario. Però rispetta, perché siamo liberi, se ci togliesse la libertà ci distrugge. Dopo la sua condanna è sempre sul male, mai sulla persona. Concediamo a Dio di essere almeno buono come un padre o una madre mediocre, che è contraria al male del figlio, ma non al figlio. Non è che la mamma, perché il figlio c'ha la polmonite, lo uccide dicendo ne faccio un altro che sia sano. Gli dispiace che abbia la polmonite e lo cura. Quindi condanna il male, ma non condanna chi sta male. Non so se è chiaro. Noi invece condanniamo chi fa il male, perché? E perché chi fa il male è il mio contendente, perché lo faccio anch'io, è il mio concorrente. Se invece io cerco il bene, non sono più concorrente con l'altro nel male, ho misericordia come il Padre. Quindi tante volte noi applichiamo a Dio il nostro concetto di giudizio pensando che Lui sia come noi concorrente antagonista nel male, e siccome l'altro ha fatto il male mi dà fastidio perché volevo farlo io. Ma Dio non è così, quindi il suo giudizio è molto diverso. È la condanna del male, mai della persona. È chiaro che poi se tutta la mia vita ho fatto solo il male, e quel male è male, cioè non c'è, non resiste il male, ciò che non è amore davanti a Dio. Ci sarà la mia dignità di essere figlio, questa rimane sempre presso il Padre, il suo amore per me. Se poi Dio dovesse fare un giudizio così, saprà Lui come farlo. Romani 11,32 dice una cosa bella a proposito, che racconta un po' tutta la storia, così una visione su tutta la storia, dove i pagani senza legge trasgrediscono, il popolo eletto con la legge trasgredisce, allora dice Dio cosa fa? Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per usare a tutti misericordia.
Ma circa il fatto delle buone azioni, non è che diventino, come dire, una specie di prenotazione, cioè uno fa delle buone azioni, dei bollini per il paradiso. Ricordo un'espressione che è di Agostino, Sant'Agostino, riassuntiva: colui che ti ha creato senza di te non ti salva senza di te. Cioè, credo che ci sia una specie di collaborazione da parte nostra, diciamo, il pacchetto di maggioranza ce l'ha Lui nella salvezza, però una certa collaborazione l'abbiamo anche noi, e senza con questo appunto vantare, per dire, dei meriti. Forse ecco, si potrebbe anche dire che Dio dà per generosità totale e attribuendola alla nostra buona volontà, e quello che è poi la vita eterna, è generosità sua, ma Lui l'attribuisce a noi, dice sei stato proprio bravo, ecco vieni, entra.
In tutte queste cose appunto dobbiamo stare attenti di non tenere uno dei termini soltanto, che cioè tutto è grazia, è vero, tutto è grazia, e allora l'uomo è libero di collaborare o meno alla grazia, cioè non devo sopprimere mai la libertà dell'uomo, se no è una disgrazia. E Dio è giusto? Sì, è giusto, della giustizia di Dio che è amore. Se dimentico che la sua giustizia è amore, sbaglio il concetto di Dio. Se dimentico che l'amore è giusto, anche l'amore è giusto. Ho un'ottica sbagliata anche dell'amore. Cioè, bisogna sempre tenere presente e vari aspetti mentre si parla.
Sì, vorrei sapere due domande. Primo, perché allora questo gran desiderio di riscatto di redenzione intesa come qualcuno che paga e paga duro per un riscatto molto crudele, mi pare, no? E la seconda domanda è rivolta verso diciamo l'opera dell'uomo che deve fare, o che quantomeno abbiamo in mente che debba fare per collaborare appunto alla sua salvezza, è forse da correlare con una mai ben capita parabola del seminatore dell'ultima ora?
Sono due domande molto vaste, molto importanti. La prima, questa sete di riscatto verrà fuori nel seguito del Vangelo, il riscatto, addirittura costa la vita a Dio. Cioè riscattare dal male non è una banalità, il male non è una banalità, basta vedere quel che c'è, è veramente diabolico, quindi c'è un riscatto, e il riscatto lo fa chi non fa il male ed ha la capacità di portarlo senza restituirlo. Sarà il giudizio di Dio sulla croce, il riscatto della storia. E poi circa il nostro fare, chiaramente tutto è grazia, tutto è dono, e il dono uno lo riceve nella misura del desiderio, della sua libertà di accoglierlo, che non è piccola cosa. E l'operaio dell'ultima ora in fondo cosa mostra? Mostra che tutto è dono, basta il minimo assenso. Cioè che lavori un'ora e ha lo stipendio. Quella parabola sottolinea proprio l'aspetto della gratuità e del dono soprattutto. Però c'è la collaborazione dell'uomo che è appunto il sì a Dio.
Quindi la vita è da intendersi come uno strumento, e come tutti gli strumenti può essere utilizzato per il male e per il bene, come il martello può essere utilizzato per schiacciare un chiodo o per, come arma, come strumento di offesa. È così che si può intendere.
E stavo pensando appunto se la vita è uno strumento, oppure si può considerare anche così, sì, perché la vita sono più o meno quel tot di tempo che viviamo, la vita è il tempo che abbiamo a disposizione, ecco, come vivo questo tempo dipende da me, la vita è anche tutte le cose che ho, tutte le qualità, tutti i beni che ho a disposizione, anche tutti i mali che incontro. Come li vivo? Questo dipende da me. Cioè non dipende da me né essere nato, né il morire, né essere così piuttosto che cos'ha in genere, neanche quel che capita. La mia libertà, più o meno dico, perché spesso non sono libero neanche di questo, è come prendere la realtà. E se ho presente di venire dall'amore del Padre, se ho presente la mia dignità di figlio e quella degli altri, di miei fratelli amati dal Padre, certamente il mio modo di prendere la realtà cambia. Viene a essere un trasferirsi dalla morte alla vita. Progressivamente dico, perché mi accorgo che tendenzialmente le mie reazioni sono sempre piuttosto di un tipo abbastanza arcaico.
Mi ha molto colpito quell'affermazione, quale Dio? Ecco. Questo credo che sia un problema. Noi dovremmo interrogarci spesso che cosa pensiamo e che cosa cerchiamo di dire, cerchiamo di dire agli altri e che cosa ci dicono. Quale Dio? Prima cosa. Seconda, dicevi viene l'ora e adesso. Già ora abbiamo qualche barlume di qualche barlume di vita eterna, qualche barlume. Però la distanza, siamo talmente lontani che c'è da scoraggiarsi veramente. Allora io pensavo che in questo trasloco di cui si è parlato, forse ci conforta l'idea che dovremmo almeno camminare un po', ecco, sarebbe già un certo sforzo.
E poi il trasloco, c'è una ditta specializzata in traslochi che alla fine lo fa, perché lo faremo tutti, per risulta. Quindi, è però importante la prima osservazione anche, quale Dio? Ecco, Gesù torna costantemente su questo. Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete io sono il Dio. Lo conosci solo dal Figlio dell'uomo innalzato. Cioè, come a dire, la croce è la distanza che Dio ha posto tra sé e l'idolo. E poi direi non scoraggiarsi che l'ora è venuta ed è adesso in cui avviene questo trasloco. E la nostra vita è tutto questo trasloco dalla morte alla vita, ed è molto meglio traslocare dalla morte alla vita che dalla vita alla morte come normalmente facciamo.
Circa lo scoraggiamento, mi viene da pensare a volte che se c'era qualcuno che poteva scoraggiarsi era Gesù Cristo, Gesù, perché man mano che è andato avanti con gli anni, si può dire, ha percepito sempre più che era il Salvatore del mondo. Noi non siamo il Salvatore del mondo, i salvatori del mondo, però ci sentiamo oppressi, schiacciati. Lui ha mantenuto una certa calma fino alla fine. Ecco, credo che sia anche significativo. Se l'ha mantenuta lui, che appunto è il Salvatore, noi seguendo lui possiamo anche stare impegnati ma tranquilli. Va bene.
C'è una mano dietro in fondo ancora, se poi...
Buonasera, è un po' di tempo che cerco di darmi una spiegazione a questa cosa. Un po' di tempo fa ho sentito una catechesi, questo prete diceva che Dio ci perdona i peccati se noi ci pentiamo, ci perdona questi peccati, però questi peccati comunque vanno scontati. In che senso vanno scontati? Io penso che già quando noi pecchiamo stiamo male. Quindi viviamo nel male, siamo nel buio completo. Già nel momento in cui pecchiamo stiamo male, quindi che cosa significa scontare i peccati dopo che Dio ce li ha perdonati?
Ecco, non è che vanno scontati nel senso che Dio ci dà una pena da pagare, è che effettivamente avendo fatto il male, se per esempio ho fatto male a uno, è chiaro che questo male impiega anche degli anni prima di essere recuperato, se ho rotto un rapporto, cioè va riparato. Se ho rotto un vaso, il padre mi perdona, però è rotto e va riparato. Cioè la mia vita ha creato un disordine che io porto, ci vuole del tempo per superarlo, e questa è la riparazione nel senso proprio materiale, di riparare il guasto che ho operato col male. E supponete, non so, se ho preso una cattiva abitudine con sostanze che mi fanno male, poi devo ripararmi il fegato e tante altre cose, anche se mi sono pentito. E c'è tutto un cammino che davvero ripara questo, ed è giusto, perché sia il bene che il male ha i suoi risultati. Il bene ti rende sempre più libero e il male ti rende schiavo, subito perdonato, Dio perdona ancora prima che tu lo faccia se vuoi per questo, però ti dice guarda che ti fai male e mi lascia il tempo per uscirne, ecco, e la riparazione è questo sostanzialmente.